Cari amici, ben ritrovati. Andiamo avanti con la nostra catechesi teologica intitolata Oggi perché Gesù è morto in croce. Allora, questa domanda, perché Gesù è morto in croce, potrebbe essere uno di quegli interrogativi che oscilla tra il banale e lo scontato. Ogni cristiano potrebbe rispondere, ma ovviamente per i nostri peccati. E la risposta è corretta. Ma pensando a come è morto, allora la risposta data sarebbe formulata, vi assicuro, con minor leggerezza. Ogni volta, diciamo oggi, molte persone vanno in giro con una croce agli orecchini, sul braccialetto o sulla collana, e siamo così abituati a vedere queste cose da non esserne più scandalizzati. Potremmo esserlo se vedessimo qualcuno portare una forca, una ghigliottina o una sedia elettrica appesa a una catenina. Eppure la croce era uno strumento di morte quanto quelle. In realtà era una delle forme più crudeli di esecuzione capitale che il genere umano conoscesse. Fu poi abolita nel 315 d.C. perché perfino i romani la ritennero troppo disumana. Eppure la croce è considerata da sempre il simbolo della fede cristiana. Gran parte dei Vangeli tratta della morte di Gesù e gran parte del Nuovo Testamento consiste nella spiegazione di quello che accadde sulla croce. La celebrazione principale nella Chiesa, la Santa Messa, è imperniata sul corpo spezzato e sul sangue versato di Gesù Cristo. Se la maggior parte dei grandi personaggi vengono ricordati per quanto hanno fatto durante la loro vita, Gesù, che più di ogni altro ha cambiato la storia del mondo, viene ricordato non tanto per la sua vita quanto per la sua morte, perché ci si concentra o perché ci si concentra tanto sulla morte di Gesù. Che cosa significa che morì per i nostri peccati? E allora qui c'è un problema da porsi. Talvolta si sente dire non ho bisogno del cristianesimo, che equivale quasi a dire sono abbastanza felice, la mia vita è piena, cerco di comportarmi onestamente. Ma per capire perché Gesù è morto, dobbiamo fare un passo indietro, affrontare il problema più grande con il quale ogni persona si deve confrontare. Lo riassumo bene San Paolo quando dice: tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Se ci confrontassimo con dei criminali o dei pedofili o anche di alcuni nostri vicini di casa, potremmo pensare di cavarcela abbastanza bene. Ma quando ci paragoniamo a Gesù, che è nostro maestro e modello di vita, ci accorgiamo di quanto è miserevole la nostra esistenza. La radice e la causa del peccato non è tanto aver fatto quel o quell'altro peccato, maggiore o minore nella sua gravità. La radice di ogni peccato è il fatto di ignorare Dio comportandoci come se Lui non esistesse. Le conseguenze inevitabili che il peccato provoca nella nostra vita possono essere riassunte almeno in quattro punti. Il primo punto è che l'inquinamento è causato dai peccati. Gesù dice: ciò che esce dall'uomo, questo sì contamina l'uomo. Dal di dentro, infatti, cioè dal cuore degli uomini, escono le intenzioni cattive, fornicazioni, furti, omicidi, adulteri, cupidigia, malvagità, inganno, impudicizia, invidia, calunnia, superbia, stoltezza, tutte queste cose cattive vengono fuori dal di dentro e contaminano l'uomo. Ma tu potrai dire: io non faccio la maggior parte di queste cose, ma anche una sola di esse basta a creare disordine, a inquinare la nostra vita. Forse vorremmo che i 10 comandamenti fossero come un esame in cui se ne supero 6 o 7, ho superato il test. È come se uno dicesse: beh, io ho la fedina penale abbastanza pulita. Ma guardate che la fedina penale o è pulita o non lo è. Come Così è per la nostra vita. Un'infrazione alla legge di Dio la rende sporca, la rende impura. Secondo punto è il potere del peccato. I peccati che commettiamo hanno un potere di assuefazione. Gesù lo dice: chiunque commette il peccato è schiavo del peccato. Per esempio, è risaputo che in chi assume una droga pesante come l'eroina, ben presto interviene la assuefazione, ma è anche possibile assuefarsi da tante altre cose, dal malumore, dall'invidia, all'arroganza, all'orgoglio, all'egoismo, alla maldicenza, a tutti quegli schemi di pensiero e di comportamento dei quali non riusciamo più a liberarci da soli. Il peccato è veramente il più duro dei padroni ed è questo il salario che il peccato corrisponde ai suoi servi. Terzo punto è la pena per il peccato. Nella nostra natura umana c'è un profondo senso della giustizia. Quando vediamo dei bambini sofferenti, degli anziani maltrattati, delle persone violentate, desideriamo fortemente che i responsabili vengano presi e puniti e la nostra collera ne è giustificata. Ma non sono solo i peccati degli altri a meritare una punizione. La meritano anche i nostri peccati, questa punizione. Un giorno noi saremo tutti sottoposti al giudizio di Dio. E poi l'ultimo punto è la separazione causata dal peccato. La morte di cui parla Paolo non è soltanto quella fisica, ma anche quella spirituale, che provoca la separazione eterna da Dio. Questa interruzione dei rapporti con Dio inizia qui. Sono le nostre azioni peccaminose a erigere questa barriera. E allora, se la domanda l'abbiamo posta, il problema pure, vediamo la soluzione. La soluzione è per certi versi abbastanza semplice, sta nel prendere consapevolezza che Gesù ha compiuto il suo sacrificio sulla croce per i nostri peccati. Man mano che cresce l'esatta valutazione del nostro bisogno, il nostro amore per il Signore diventa sempre più grande e più ardente diventerà il nostro desiderio di servirlo. La buona notizia del cristianesimo è che Dio ci ama e non ci lascia in quel caos in cui abbiamo cacciato la nostra vita. È venuto sulla terra nella persona di Gesù Cristo per morire al posto nostro. Allora, questo è un po' il risultato. Il risultato è che Paolo dice che per mezzo della morte di Cristo noi siamo stati giustificati. La giustificazione è un termine legale che si usa nei tribunali. Se tu fossi rinviato a giudizio e venissi assolto, saresti giustificato. Allora, provo a spiegare questo termine con una storiella, che è un po' come le parabole di Gesù, magari non accadute realmente, ma verosimili. Due ragazzi, compagni di scuola, divennero grandi amici. Poi la vita continuò, essi presero strade diverse e si persero di vista. Uno di loro proseguì gli studi e diventò un giudice, mentre l'altro, cadendo sempre più in basso, diventò uno sbandato. Un giorno il poveraccio apparve davanti al giudice. Aveva commesso un delitto per il quale si dichiarava colpevole. Il giudice riconobbe in lui il suo vecchio amico e si trovò di fronte a un dilemma. Era un giudice e quindi non doveva essere, anzi, doveva essere imparziale. Non poteva lasciarlo andare via senza infliggergli una pena, ma non si sentiva nemmeno di punirlo perché gli voleva bene. Così applicò la pena prevista per quella infrazione. Questa la possiamo chiamare giustizia. Al termine del processo abbandonò la sua posizione di giudice e firmò un assegno per l'ammontare della multa. Lo diede al suo amico dicendogli che voleva pagare per lui. E questa non è più giustizia, ma è amore. Allora è un'immagine di quello che Dio ha fatto per noi. Nella sua giustizia, egli ci giudica perché siamo colpevoli. Ma poi nel suo amore scende nella persona del suo figlio e sconta la pena prevista per noi. Questa questo modo egli è giudice e colui che giustifica. Egli è contemporaneamente nostro giudice e nostro salvatore. Allora, questa storia può dare un'idea di come Dio si comporta con noi, però l'esempio usato non è esatto, almeno per tre motivi. In primo luogo, la pena che ci spetta non è soltanto una multa, ma è la morte stessa. Secondariamente, il rapporto non è tra due amici, ma io o noi con il Padre nostro che sta nei cieli e ci ama. In terzo luogo, il prezzo pagato non è quantificabile. Dio non ha dovuto dare del denaro, ma il suo unico figlio che ha pagato la pena per il peccato. Quindi è un prezzo incommensurabile. Vi lascio con alcune domande. La prima. Anche tu fai compromessi con il peccato o ti rendi conto che ogni gesto, ogni pensiero, ogni azione che può allontanare da Dio ha la stessa gravità di peccati ben più efferati? La seconda, puoi spiegarti perché infrangere una parte qualsiasi della legge divina rende colpevoli di infrangerla tutta? E la terza, hai già sperimentato cosa significa essere liberato dal potere del peccato? In quale modo hai vissuto l'esperienza che il peccato non ha più presa su di te?